soli. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore.
Buon venerdì sera, e qui oramai oggi, insomma, giorni di festa, periodo natalizio, Radio Condivisione, la voce della bellezza, Martina Di Pardo.
Ciao Pietro, ciao a tutti i nostri ascoltatori di Radio Condivisione.
Oh, che bello Martina, ascoltare la tua voce e ecco, sentir parlare una persona che riflette, quindi è una persona intelligente, che oggi mi sembra, insomma, quando si ascolta, insomma, la radio eccetera, spesso si parla a vuoto, per fortuna con te, insomma, invece si affrontano sempre tematiche profonde e per nulla banali. Allora, vediamo un attimo oggi dove ci conduci, Bernardo.
Allora, oggi diciamo che terminiamo con quello che è stato il nostro ciclo, diciamo. Queste tre puntate che hanno rappresentato un po', hanno caratterizzato il periodo natalizio. Quindi ricordiamo, insomma, ho parlato del Natale come attesa, del Natale appunto come dono, come presente, e poi ho parlato, e oggi parlerò del Natale come costruzioni sociali e come maschera. Diciamo un argomento, ecco, un po' più diverso, molto diverso rispetto a quelle affrontati precedentemente. Perché? Perché ecco, qui parliamo un po' di quello che diciamo ha teorizzato Pirandello molto tempo fa, ovviamente molto tempo fa, ma estremamente attuale.
Come no?
Perché noi viviamo, ovviamente, cioè non siamo essere, ma siamo apparenza. E il Natale, se in qualche modo lo vediamo da una prospettiva un po' più, diciamo, più costruita, il Natale in qualche modo io vedo che viene vissuto adesso in questo modo, in questo contesto potrei risultare anche un po' non so, pessimista magari,
Grinch, un po' Grinch.
Esatto, che magari vuole dire le cose così come stanno, oppure perché mi gira così, però in realtà io lo vedo a volte proprio come un qualcosa di costruito, finto, perché come appunto ricollegandomi al discorso che abbiamo fatto nelle puntate precedenti, cioè il Natale effettivamente dovrebbe essere tutti i giorni, e quindi magari noi non è che dobbiamo essere solo più buoni o far finta di stare bene. Sì. Solo il giorno di Natale oppure il periodo di Natale, cioè non dobbiamo comprare proprio quel regalo a forza, ma solo perché il Natale, cioè, ce lo impone. Sì. Cioè dovremmo essere reali e veri sempre.
Sì, è vero.
Non solo perché è Natale. E anche il fatto che molto spesso, sai, dato che il Natale è anche richiamo di famiglia, di appunto questo meccanismo che prevede poi lo scambio dei doni, no? Il fatto di incontrarsi, vabbè, tanto comunque viene Natale, adesso ci vediamo, eccetera. Poi vabbè, ci sono questi pranzi di famiglie infiniti, tutti che fanno le domande, tutti che poi fanno finta di essere felici, tutti che fanno finta di non lo so, di essere anche la famiglia perfetta.
Perfetta, è vero, la famiglia perfetta.
O la famiglia oppure la persona perfetta. Sì. Però poi alla fine, cioè, è davvero così?
No.
Non è davvero così.
No, non è così.
Quindi io vedo anche questo periodo, ecco, lo stiamo affrontando proprio secondo un altro punto di vista. Un punto di vista un po' più concreto, forse anche meno poetico, però vero. Perché un aspetto importante della vita, questo, cioè il fatto magari di vedere anche che effettivamente noi costruiamo delle maschere, Quindi ovviamente il Natale, il contesto natalizio ci impone ancora di più, cioè come se esasperasse quel meccanismo che noi facciamo abitualmente anche in maniera inconsapevole, però il Natale dà proprio a volte quell'idea di falsità, capito, di finto. No, va tutto bene, che bello, poi io ti voglio bene, sai, magari devi fare proprio quel regalo perché lo devi fare, perché magari è tua cognata ma non la puoi vedere, cioè, nel senso, oppure la, è tua suocera, però va bene, ok, e quindi vabbè. Poi magari c'hai 300.000 problemi, però devi essere, devi risultare sempre così perfetta o perfetto, quindi devi andare, devi essere impeccabile quel giorno di Natale, il giorno, la sera della vigilia, per scambiarti appunto i regali con il resto della famiglia, e quindi devi essere in qualche modo quella persona perfetta, perché sai che poi puoi deludere le aspettative. Poi noi in qualche modo, cioè questo meccanismo costruisce dei ruoli, capito?
Sì.
Cioè nel senso, la zia single che magari fa ricca, che magari, ecco, però sostanzialmente è sempre triste e sembra anche brutto da dire, cioè nel senso, magari non è felice, però deve essere sempre quella forte, quella che magari non si fa abbattere, però magari dentro è triste perché è sola, si sente sola. Adesso è un, cioè un esempio,
sì,
okay?
sì.
Faccio riferimento, ho visto anche a tanti film di Natale che si vedono molto spesso, tanti film che parlano proprio del Natale, parlano anche di questo, del ritrovo, del fatto che c'è questo ritrovo di famiglie, però famiglie che sostanzialmente all'apparenza magari possono essere, sembrare perfette. Ecco, in quei film, ovviamente, perché poi il film e il cinema serve anche a questo, a rivedersi in quello che poi si vive, perché il cinema è vita, così come la poesia e l'arte, il teatro.
Sì.
Quindi c'è un momento catartico, e quindi l'uomo deve immedesimarsi in quello che vede, questo, cioè almeno per quanto mi riguarda è così, ma tanti attori, artisti, eccetera, teorizzatori lo hanno messo su carta, l'hanno teorizzato, no? Anche tanti studiosi. E quindi niente, oggi, dato che appunto parliamo proprio di questo, volevo leggere una poesia.
Sì.
E questa, vabbè, un po' di poesie, questa in realtà è una poesia, non parla del Natale, però ovviamente è collegata a quello di cui stiamo parlando oggi, ed è una poesia di Montale. E si intitola così: chissà se un giorno butteremo le maschere. Aspetta che te la leggo.
Sì, la conosco e posso dirti che è molto,
la conosci?
Sì, è molto 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 profonda, molto profonda.
Chissà se un giorno butteremo le maschere che portiamo sul volto senza saperlo. Per questo è tanto difficile identificare gli uomini che incontriamo. Forse fra i tanti, fra i milioni, c'è quello in cui viso e maschera coincidono, e lui solo potrebbe dirci la parola che attendiamo da sempre. Ma è probabile che egli stesso non sappia il suo privilegio. Chi l'ha saputo, se uno ne fu mai, pagò il suo dono con balbuzio peggio. Non valeva la pena di trovarlo. Il suo nome fu sempre impronunciabile per cause non solo di fonetica. La scienza ha ben altro da fare o da non fare. Allora, perché io, insomma, ho letto questa poesia? A me è piaciuta molto, perché effettivamente descrive, cioè potremmo definire, insomma, Montale un altro poeta che comunque ha teorizzato la teoria della vita, della forma, delle maschere, anche attraverso, insomma, un po' la sua poetica, perché ci ha parlato anche di illusione, di identità, eccetera. Però a me è piaciuto per questo, perché lui, ecco, è molto, sembra essere molto pessimista, cioè nel senso, chissà se un giorno butteremo le maschere, nel senso, sembra essere quasi demotivato in quello che sta per dire.
Lo sento più realista, cioè,
è realista però demotivato, perché comunque alla fine sa che non è così, cioè nel senso, allo stesso tempo è demotivato e realista, però è consapevole. Capito? E quindi su vari piani si può analizzare la poesia, però poi ovviamente dobbiamo concentrarci su delle strofe. Perché forse fra i tanti, fra i milioni, c'è quello in cui viso e maschera coincidono e lui solo potrebbe dirci la parola che attendiamo da sempre, ma è probabile che lui stesso non sappia il suo privilegio. Allora, secondo te di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando
del poeta,
sì, sì.
Perché c'è quello in cui viso e maschera coincidono.
Sì,
cioè,
sì.
Allora a me è piaciuto questo perché lui, nonostante il tono pessimistico, anche reale e concreto, un po' come Leopardi, no? Però dà una speranza, cioè il fatto che magari c'è quella persona in cui viso e maschera coincidono, però lui facendo questo pagherà caro, perché sarà reale, è vero, perché l'arte in qualche modo è provocazione, è verità.
Sì.
E solo il poeta è colui che si toglie
la maschera,
esce da tutta quella che è la costruzione sociale, perché osserva il mondo per così com'è.
Sì, è vero.
E a me è piaciuto perché lui lascia la verità della vita, l'ultima parola la lascia al poeta.
Sì.
Però vedi poi come dice, cioè li pagherà caro, nel senso... pagò il suo dono con balbuzio peggio, cioè nel senso, vabbè, ovviamente è una metafora, sì. La questione delle balbuzie, però la parola, la verità, cioè nelle mani del poeta, solo lui che in qualche modo si tira fuori da quella che è tutta la costruzione sociale, la falsità del mondo, il pregiudizio, cioè un po' come l'albatros di Baudelaire, no? Cioè il fatto che il poeta effettivamente ha quella sensibilità che gli permette di vedere un po' i movimenti del magma vitale, cioè adesso riprendo un po' le parole di Pirandello, e a me è piaciuto per questo, capito? Cioè il fatto che magari una persona, anche se effettivamente non è poeta, ma la sensibilità in qualche modo può farci costruire una nostra identità, e magari quella maschera e quel viso in qualche modo coincidono, cioè potranno coincidere. Però sai qual è il fatto, Pietro, che è difficile, perché poi se tu fai coincidere maschera e viso, nessuno ti accetta.
Ma infatti,
quindi ti senti escluso dal mondo, e questo è lo stesso discorso del poeta, perché il poeta si sente escluso.
Hai colto in pieno, secondo me, anche cioè il problema qual è, perché il problema non è nel fatto che noi dobbiamo indossare la maschera,
no,
è che gli altri,
ma è proprio la società
che non accetta, non accetta la tua vera identità, non l'accetta, cioè il fatto che preferisce che tu indossi una maschera.
Però ti posso dire anche una cosa. Cioè il fatto della maschera, allora Pirandello ha fatto proprio uno studio a livello, come dire, scientifico, quasi proprio psicanalitico, psicologico, psichiatrico, perché lui effettivamente ha detto, cioè è come se fosse una cosa innaturale, ma perché a volte è vero, cioè nel senso io non sono la stessa Martina, ma non perché non lo voglio io, ma perché proprio... Cioè, è come se fosse una cosa involontaria. Cioè, io cerco di essere magari più vera possibile in generale. Questo, vabbè, magari anche vale per gli altri, ok. Un esempio, io cerco di essere più vera possibile.
Sì.
Però sarà impossibile esserlo. Perché, cioè, nel senso, è normale che se io sono una Martina che a casa e nel contesto, nell'habitat, in un determinato habitat in cui vive, si trova ad agire, sarà una Martina diversa, sì. Cioè si adatterà in un altro modo. Idem proprio anche, ti parlo a livello ambientale, di contesto, sì. Di situazione, di persone.
No, ma
quindi
è così.
Questo è un discorso che in qualche modo noi nasciamo proprio così. Cioè siamo anche esseri fittizi, Pietro.
Sì, perché tu sei costretto, vivendo in una società, ad adattarti alle...
Esatto, allora il poeta lo capisce, ma non è detto che il poeta non indossa la maschera, cioè il poeta è colui che capisce questo meccanismo. Ovviamente sa essere libero, nel senso è in grado di maneggiare quella che è la sua identità, perché lui fa della sua identità la sua arte, la sua scrittura. Però, cioè, ovviamente il poeta in qualche modo è succube del meccanismo della vita stessa, cioè che la natura appunto umana ci impone, ma anche involontariamente, perché è dentro di noi.
E non pensi anche, ecco, ritornando un po' anche a quello che sì. diceva, parlavamo l'altra volta della sofferenza del poeta, sì. dell'artista, nel senso che avendo questa consapevolezza, la sua sofferenza è maggiore proprio rispetto a questo, cioè nel senso che lui è consapevole,
certo che la sua sofferenza è maggiore, perché lui comunque si sente oppresso da questo contesto, perché ovviamente vorrebbe vivere la sua libertà che sa di avere e che respira, però ovviamente il mondo non è libero,
no,
capito?
Sì.
Insomma, però allo stesso tempo, che cosa volevo dirti? Che anche quando, ecco, Pirandello ha teorizzato anche la questione di uno, nessuno, 100.000, cioè chi sono? Ecco, in questa poesia in realtà c'è un richiamo proprio anche a questo, cioè alla teoria pirandelliana, perché effettivamente Montale, c'è anche un'altra visione, insomma, può farci riflettere su questo, e se in qualche modo noi facciamo coincidere maschera e viso, volto, ma noi effettivamente chi siamo?
Sì, è vero.
Nessuno.
Qual è la parte vera nostra?
Nessuno.
Qual è la parte vera nostra? È vero.
Capito?
Sì, giusta riflessione.
Sì. Cioè magari la condizione di chi rifiuta l'identità sociale, l'identità sociale, non l'identità individuale,
certo, sociale, certo.
L'identità sociale è quella di chi accetta ovviamente di essere nessuno, perché se tu non hai una maschera,
sì,
non sei nessuno.
No, perché tu sei, perché gli altri ti riconoscono solo
attraverso, esatto, in quello. Adesso ti volevo leggere una citazione di Pirandello, molto bella.
Me l'aspettavo perché siccome
non lo so, perché giustamente
quando si parla di maschera, immediatamente però viene subito l'immagine di Pirandello, insomma, cioè alla fine, no?
Vabbè, ma giustamente non potevo mettere. Cioè non potevo parlare di Pirandello, perché giustamente Pirandello,
no, anzi già comunque è stato bello che tu sia partito invece con Montale, che sembrava qualcosa, no, di
sì, perché Montale sostanzialmente è una cosa che, a parte che molto lontano rispetto a Pirandello, cioè l'arte è bella per questo, la poesia è bella per questo, perché poi c'è un richiamo, involontario, capito, tra diverse correnti poetico, pensieri, riflessioni, eccetera. Però insomma, Montale è bello.
Anche come il suo ermetismo, che sembra, no, quando uno parla di ermetismo, no, sembrerebbe qualcosa che sembrerebbe qualcosa di incomprensibile, invece non è vero, invece anzi.
Allora, e dice così Pirandello: e come possiamo intenderci se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose che sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e il valore che hanno per sé del mondo che gli ha dentro? Anche a me questa è piaciuta molto, sai perché? Perché magari questa citazione di Pirandello parla proprio del fatto di non calarsi nei panni degli altri, ma guardare sempre al proprio orticello, no, capito? Cioè nel senso, magari io ti sto dicendo che sto male, però tu non lo capisci.
No.
Cioè, quindi mi è piaciuto anche il fatto magari di collegare anche il fatto di vivere il Natale, non solo, la vita stessa, con maggiore empatia, perché l'empatia in realtà è tutt'altro che costruzione sociale. Cioè, empatia è una cosa che o hai o non ce l'hai, Pietro.
Ecco, no, io ritengo che sia qualcosa di che faccia parte proprio del proprio DNA. Cioè non la si può acquisire l'empatia.
Esatto. Capito. Poi c'è un'altra che dice così: ciascuno si racconta la maschera come può, la maschera esteriore, perché dentro c'è l'altra, che ovviamente non si accorda con quella di fuori, e niente è vero.
Sì, è vero che non si accorda con quella di fuori, è vero, la parte interiore, sì. Sì, sì.
A me è piaciuta, mi è piaciuta perché dà anche l'idea proprio di esteriorità, c'è qualcosa che è fittizio, capito? Però la verità effettivamente ce l'abbiamo solo dentro di noi. Cioè, questo anche a livello proprio proprio fisiologico, perché se tu noi tendiamo sempre alla perfezione. Hai visto, prima ti facevo l'esempio, sì. Oddio, devo essere perfetta per le feste, perché poi magari, sì, capito, sì, sì, sì. Chissà cosa pensano gli altri, cosa è successo, arrivo al pranzo di famiglia, devo essere migliore, no? Devo essere, sì, quella perfetta. Questa è una cosa che contrasta con quello che noi siamo dentro, perché il fatto di raggiungere, di tendere, di voler sempre arrivare a culmine di quella perfezione, in qualche modo dentro ci fa sentire insoddisfatti.
Sì, sì, sì.
Capito?
Sì.
Però la verità, cioè, chi siamo noi, Pietro, lo troviamo davvero dentro di noi, non fuori. Cioè, Martina non è solo il suo viso, i suoi capelli,
ma
le sue unghie,
no?
È il vestito che indossa.
Però questa verità che non troviamo dentro di noi, è importante certamente il lavoro introspettivo, eccetera, ma ritornando al discorso della socialità, non è fondamentale anche riuscire a trovare una persona che, entrando in empatia con te, ti faccia scoprire, ecco.
Come no, certo, ma è tutto collegato.
È tutto collegato.
Cioè, ovviamente il discorso che noi stiamo facendo è aperto a molteplici riflessioni e prospettive, quindi, come tu sai, io voglio far riflettere anche l'ascoltatore su tante possibili aperture,
sì,
mentali,
sì.
Perché giustamente è importante, però magari, sai, per riflettere anche su determinate questioni, cioè, fa anche fatica, perché te l'ho detto, diamo proprio spazio all'apparenza e non tanto all'essere senza. Ma l'apparenza,
infatti, è la radio, per esempio, uno strumento in cui deve prevalere l'essenza e non l'apparenza.
Esatto. E poi volevo leggerti un'altra poesia.
Sì.
di Pirandello. Uh-huh. Scusami, la sto ritrovando, eccola. Aspetta, e che dice: io sono così.
Uh-huh.
Quando tu riesci a non aver più un ideale, perché osservando la vita sembra un'enorme pupazzata, senza nesso, senza spiegazione mai, quando tu non hai più un sentimento, perché sei riuscito a non stimare, a non curare più gli uomini e le cose, e ti manca perciò l'abitudine che non trovi e l'occupazione che sdegni, quando tu, in una parola, vivrai senza la vita, penserai senza un pensiero, sentirai senza cuore, allora tu non saprai che fare. Sarà un viandante senza casa, un uccello di senza nido. Io sono così. Allora, è una poesia che ovviamente è anche cruda,
sì,
su certi aspetti. Però il fatto che Pirandello dice: il mondo in qualche modo mente, sceglie di mentire. Quindi questa parla, lui appunto descrive, ecco, la vita come teatro, come maschera, come pupazzata, quindi è tutto finto, nulla è vero. Però quando il mondo mente, cioè, nel senso, quando praticamente, vedi, non so, dice: penserai senza un pensiero, sentirai senza cuore, tu non saprai che fare, sarà un viandante senza casa. Allora lui mette in contrapposizione effettivamente il fatto che noi, magari, cioè, il fatto che si deve sentire col cuore, si deve pensare con un pensiero, si deve, ok, però questa è una metafora della menzogna,
sì,
della vita,
sì,
ok?
Sì.
Ecco, allora lui dice: quando sarà così, io decido di non mentire, e quindi in qualche modo io sarò un uccello senza nido, perché,
sì,
io non ho bisogno di tutto quello che,
sì,
che è il finto, che,
sì,
è il nido, no?
Sì, 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 certo, che è una costruzione, la costruzione
che è la costruzione sociale, sì. E quindi è bello. Quindi lui sceglie di non mentire. Noi cosa facciamo, Pietro? Scegliamo di non mentire.
Io vorrei scegliere di non mentire, però però purtroppo spesso sono costretto a mentire, purtroppo.
Purtroppo è esatto, costretto, l'hai sì, detto, ma sì. È una cosa che vuoi davvero sempre oppure è una cosa che ti impone la società?
No,
è, così,
è una cosa che mi
è naturale.
Ma è una cosa che mi impone la società, perché altrimenti io in quel contesto non riuscirei a starci.
Sì, esatto. Cioè, a me il Natale fa anche riflettere sì, su questo un po' di più, sì, perché io vedo e osservo tanto alcuni meccanismi e quindi ancora di più magari a Natale vedo un mondo che è fatto di ipocrisie, di finzioni, di falsi legami e quindi vere e proprie maschere.
Sì, in effetti a Natale, ecco, è tutto più accentuato, quindi uno indossa quella maschera e
la maschera è... forse magari diciamo a Natale ancora di più quella
sì,
proprio
sì,
l'accentua,
sì,
l'accentua, sì, l'accentua, quella maschera proprio dell'apparenza, della costruzione, della falsità, eccetera. E quindi in qualche modo, ecco, a Natale magari io osservo un po' di più quello che poi nella vita accade tutti i giorni.
È
però
vero.
A Natale magari è l'occasione per capire determinate dinamiche che ci riguardano. Ecco, come ti dico, tutti i giorni della nostra
vita. È vero, perché viene tutto amplificato e quindi ancora di più uno, no, le percepisce, le vede, le sente, diciamo, no?
Esatto, esatto.
Assolutamente.
Per questo, per questo. E quindi, insomma,
Martina, quindi, diciamo, vedi, con questa bella riflessione, diciamo che abbiamo terminato il nostro anno.
Il nostro, abbiamo terminato, esatto.
Il nostro anno, però io prima di esatto, logicamente di insomma rimandare i nostri radioascoltatori all'anno prossimo, eccetera, cioè, vorrei chiudere, ecco, di solito uno.
No, auguriamo innanzitutto buon anno.
Certamente, buone feste, buon anno, quello ci mancherebbe assolutamente, però di solito si chiude sempre con i buoni propositi, invece non voglio chiudere con i buoni propositi. Voglio sapere se questo anno per te ti ha portato invece delle gratificazioni, quindi invece di guardare avanti, ritorniamo al discorso del qui e ora, ecco, tu ritieni che questo anno ti ha portato delle gratificazioni?
Sì.
Oh, e quindi,
sì.
E quindi sei soddisfatta?
Sono soddisfatta perché c'è stata, cioè, ovviamente la mia scrittura ha preso vita,
ecco.
E quindi questa è stata la gioia più grande, cioè il fatto che comunque il mio libro è nato, no? È proprio come quando una donna dà la vita al proprio bambino.
Sì, è vero.
Quindi viene proprio in mente questa immagine, questa genesi proprio, no?
Ma il momento proprio più bello per te, qual è stato? È stato proprio quando tu
il fatto di vedere proprio il libro davanti a me, di sentirlo, di toccarlo.
Non sì, quando per esempio l'hai fatto leggere, logicamente, a qualche persona di cui,
no,
logicamente.
Ti dico la verità, no, è l'emozione più grande. Adesso devo sentire le mie emozioni. È stata proprio il fatto di vederlo davanti a me,
di toccarlo con mano, odorarlo quel libro.
Sì, esatto. Così.
Ma questo, ecco, ritieni che sia, ecco, questa emozione è un'emozione che logicamente che si ripercuote un po' nel futuro, perché giustamente è come se tu lì avessi impresso un pezzo di te,
Esatto.
Di te.
Cioè io ho visto che in qualche modo, cioè ho sentito questa cosa come se quelle parole proprio scritte là dentro, cioè rappresentano proprio me, quindi io mi sono vista attraverso un libro, capisci?
È vero.
Cioè proprio dei frammenti della mia esistenza, della mia persona, del mio essere, io li ho visti proprio in parole concrete, perché poi l'ho toccato quel libro, capito? Quindi vedere un altro te, adesso in questo caso in forma di un qualcosa di non umano, però
sì,
comunque
sì,
per me la parola allo stesso tempo umana e viva, ok?
Sì.
Ecco, è stata una bella emozione.
E allora io ti auguro di continuare a avere sempre queste belle emozioni per il futuro, assolutamente.
Grazie Pietro.
E quindi salutiamo tutti i nostri
ascoltatori. dato di buon anno nuovo. Ci vediamo a gennaio.
Ma sì, ci vediamo prestissimo. Ci sentiamo prestissimo. A presto.
Sì.